Storie di piante, un podcast dedicato a chi ama o vuole innamorarsi delle piante, una produzione di Andrea Scapin, che sarei io. Ogni episodio è dedicato ad una specie coltivata od ornamentale, per farvi innamorare di lei e indurvi diabolicamente a riprodurla. Sono io a manipolare voi o sono le piante a manipolare me? Bentornati a Storie di Piante. Se non sono ancora riuscito a farvi innamorare delle piante, questo sarà l'episodio in cui sento che riuscirò. Scrivetemi su Instagram se sono riuscito. Dunque, le piante sono veramente indispensabili alla nostra vita, questo lo sappiamo, ma io voglio focalizzare sui diversi esempi perché siamo veramente dipendenti dalle piante. Inizierei con questa frase. Non importa se mangiate gli animali perché odiate le piante o se per voi sarebbe meglio coprire tutto col cemento, non importa se denigrate il lavoro di chi si sporca le mani per produrre il cibo, perché tutti dipendiamo dalle piante e dipendiamo molto di più di quel che crediamo. E senza le piante non potremmo innanzitutto nutrirci perché tutta l'energia chimica di cui necessitiamo, cioè che è data dagli zuccheri, proviene dalla fotosintesi di cellule vegetali. Le piante sono alla base di qualsiasi catena alimentare e quindi noi ci nutriamo di piante o ci nutriamo di animali che si nutrono di piante, che sono appunto gli erbivori. Quindi anche chi odia le piante vuole nutrirsi con sola carne, in realtà il suo stomaco dipende comunque dalle piante. L'efficienza energetica durante la catena alimentare diminuisce man mano che aumentano i passaggi di trasformazione, perché ogni passaggio comporta uno spreco rilevante, quindi per questo motivo è molto più efficiente mangiare piante piuttosto che animali, perché c'è un passaggio in meno. Gran parte del fabbisogno energetico alimentare a livello globale deriva da pochissime specie vegetali, tra queste appunto i cereali, frumento, riso e mais. Sono facili da coltivare, molto produttivi, energetici e facilmente stoccabili. Il frumento fornisce per esempio 370 kcal per 100 grammi, il riso 359 e il mais 364. Contro per esempio altri vegetali come per esempio lo spinacio che apporta solo 28 kcal per 100 grammi, la lattuga 20 e il pomodoro 22, quindi stiamo parlando di almeno 10 volte meno. Queste caratteristiche dei cereali li hanno resi determinanti per la nascita di grandi civiltà, come per esempio i Sumeri, tra il Tigre e l'Eufrate, che è la zona di origine dei frumenti. Ne parleremo in una puntata specifica molto bella a breve. E la Cina con il riso, o i Maya e gli Aztechi in Mesoamerica, che è appunto la terra del mais. Poi c'è un'altra pianta determinante per lo sviluppo delle civiltà che è la patata in Sud America, che non è un cereale, ma comunque una pianta molto energetica e produttiva. Tutte le altre specie non sono state determinanti, e quindi se le piante non avessero viaggiato da una parte all'altra del mondo, non ci sarebbe stata civilizzazione, probabilmente. Le piante però non sono solo i cereali, i prodotti ortofrutticoli o i foraggi per gli allevamenti, quindi non sono solo le piante che servono per l'alimentazione, per il nostro apporto calorico. Basti pensare al sapore dolce del miele, che è un prodotto delle api, ma le piante c'entrano comunque. Infatti il miele deriva dal nettare dei fiori, che è prodotto dai nettari, cioè delle ghiandole alla base del fiore, che servono per proprio ricompensare le api che visitano i fiori e quindi favoriscono poi l'impollinazione incrociata, quindi garantendo il rimescolamento genetico e garantendo quindi la biodiversità, cioè la diversità intraspecifica all'interno della specie. Poi un altro prodotto delle api ovviamente è la propoli, che sarebbe un miscuglio di origine vegetale, di sostanze resinose, delle piante mischiate con cera e polline. La pappa reale, che è un miscuglio di miele e polline che viene lavorato dalle api operaie e che servirebbe per l'alimentazione delle larve durante i primi giorni di vita e per l'alimentazione della perugina per tutta la sua vita. Quindi la perugina si tratta un po' meglio rispetto alle api che si nutrono invece di solo miele. Qualcuno potrebbe dire: a me fa schifo il miele e quindi preferisco lo zucchero, ma lo zucchero anch'esso deriva da piante. In realtà sono due le piante da cui si estrae lo zucchero, che sono il Saccharum officinarum, che sarebbe la canna da zucchero, e Beta vulgare, che sarebbe la barbabietola da zucchero. Diciamo che nei nostri climi si coltiva la barbabietola, la canna da zucchero nei climi tropicali. Lo zucchero prodotto dalle due specie è lo stesso, glucosio più fruttosio, non cambia niente, non fatevi suggestionare dal colore bruno dello zucchero di canna, sperando che sia più salutare, che sia meglio, perché la composizione è la stessa, c'è solo qualche residuo in più che dà questo colore imbrunito. La molecola è la stessa, saccarosio. Anche i nostri vizi ovviamente dipendono dalle piante, che sono capaci quindi di danneggiare il nostro sistema nervoso, sino ad ucciderci. Ci sono bevande come vino e birra, che sono l'esito della fermentazione alcolica rispettivamente dell'uva, Vitis vinifera, e dell'orzo, Ordeum vulgare, che viene aromatizzato con un'altra pianta che è il luppolo. Sono dei microrganismi che in condizioni particolari di anaerobiosi, quindi senza ossigeno, danno vita a delle fermentazioni che portano alla produzione dell'alcol etilico, dell'etanolo, che è quello che ci piace tanto, che ci dà la testa. Anche da altri vegetali si possono ottenere comunque bevande fermentate, come per esempio dal melo, si faceva il sidro di melo durante l'epoca del Far West. Ricordiamo che secondo l'Istituto Superiore della Sanità, solo in Italia ogni giorno muoiono 48 persone a causa dell'alcol e oltre 17.000 ogni anno. Quindi circa il 5,5% dei decessi in Unione Europea sono correlati all'alcol per cancro, cirrosi epatica, problemi cardiovascolari e lesioni. Le piante possono essere malvagie in altri modi, basti pensare alla pianta Nicotiana tabacum, che sarebbe il tabacco, le cui foglie essiccate, che vengono fumate, originando anch'esse col tempo probabili malattie respiratorie, tra cui anche il tumore al polmone. Il tabacco dà una sensazione di piacere a causa del contenuto di nicotina e durante la combustione però vengono originate centinaia di molecole dannose per la salute, 60 delle quali sono associate per certo al cancro. E al fumo di sigaretta sono attribuibili almeno 93.000 morti ogni anno nel nostro paese. Abbiamo poi un'altra pianta che è la cannabis sativa, nota a tutti per le sue proprietà combinatorie di sballo e di relax, a seconda delle concentrazioni di due molecole che sono il THC e il CBD. Cannabis legale non ha il THC o ha livelli trascurabili di THC che sono responsabili dell'euforia. Poi c'è una pianta che si chiama eritiro. Non riesco a dirlo. C'è un'altra pianta che sarebbe la coca, non vi dico il nome scientifico, e praticamente si estrae dalla coca la cocaina. Nelle popolazioni del Sud America si usa masticare le foglie di coca, che hanno quindi blande concentrazioni di cocaina, e quindi anche gli effetti sono blandi, ma permettono a quelle popolazioni di vivere in altura. Ricordiamoci che è sempre la dose che fa il veleno, Paracelso, mi sembra XVI secolo. Un'altra pianta che ci dà una dipendenza, ma per fortuna non grave come quelle appena citate, è il caffè. Il caffè è un'abitudine, ma crea anche una certa dipendenza. Le specie sono moltissime, la più nota è il Coffea arabica, il Coffea robusta. Un'altra pianta amata invece, sin dai bambini, è il cacao, che sarebbe il Theobroma cacao. Tre principali subspecie, che sono criollo, forastiero e trinitario, e quasi tutto il cacao coltivato a livello mondiale è il forastiero, perché è più produttivo ma anche meno pregiato. Solo meno dell'1% del cacao a livello mondiale è criollo, che è molto pregiato. E inoltre il cioccolato, quando comprate il cioccolato, guardate gli ingredienti, al primo posto ci deve essere la pasta di cacao e poi lo zucchero, altrimenti di cacao ce n'è ben poco all'interno. E il cioccolato bianco non è cioccolato perché si utilizza solamente il burro di cacao e non la pasta di cacao. Poi ci sono piante che usiamo per i condimenti, l'olio, per esempio, ricavato appunto dall'olivo, che tutti conosciamo, ma può essere ricavato anche da tante altre specie. L'aceto è ottenuto per opera di batteri del genere Acetobacter, che ossidano l'etanolo di alcune bevande fermentate, quindi alla base ci sono comunque sempre le piante. Dagli alberi ricordiamoci che ricaviamo il legno, che viene utilizzato per i diversi scopi. Inutile citare, materiale da costruzione, carta, combustibile, mobili, utensileria, e poi ci sono anche le case in legno che stanno molto crescendo. Poi abbiamo il petrolio, che uno dice il petrolio è qualcosa di totalmente artificiale. In realtà il petrolio, così come gli altri combustibili fossili, derivano proprio dalle piante che si sono trasformate nel sottosuolo veramente in migliaia, milioni di anni. Poi importantissime le piante per produrre la fibra vegetale, che è composta in gran parte da cellulosa e viene ricavata dal fusto di molte specie. Si può ottenere anche dalla cannabis, quindi la cannabis non è che si fuma e basta, ma può essere utilizzata anche per fare cordame, in passato anche per i vestiti, eccetera, e soprattutto fino agli anni 50 del 1900. Poi si può utilizzare l'ajuta che viene ricavata da piante del genere Corchorus, e i nostri abiti invece in cotone sono prodotti da un'altra specie di pianta che è il Gossypium barbadense. I blue jeans quindi sono cotone al 100% o quasi nelle varianti moderne, quindi sono fatti di piante. Il lino è un'altra fibra usata nel settore tessile, proveniente dalla pianta di Linum usitatissimum. Beh, non riesco a dirle questi nomi in latino, avrò sbagliato un sacco con le pronunce, quindi non scandalizzatevi. E poi c'è il cocco, che anch'esso è usato per produrre tappeti e cordami. E poi in passato venivano utilizzati i gelsi, venivano coltivati i gelsi per produrre le foglie che servivano per alimentare il baco da seta, un insetto che serve appunto per produrre la seta. L'abbiamo lasciato per ultimo, ma non perché è meno importante, la produzione di ossigeno, anche se vi ho già detto in un altro episodio che gran parte dell'ossigeno è prodotto da alghe e da microrganismi acquatici in grado di fotosintetizzare, quindi il contributo delle piante è più piccolo rispetto a quel che pensiamo. Infine, le piante servono per una serie di scopi ambientali, come per esempio la phytoremediation, quindi servono proprio per eliminare inquinanti dall'acqua, dall'aria e dal suolo. Se non vi ho fatto innamorare adesso delle piante, non ascoltate più, non ascoltatemi più, non ascoltate più il podcast, cancellate l'iscrizione. Grazie.
Fare il seme, ci vuole il frutto, per fare il frutto.